Bene, ringraziamo Don Nandino e abbiamo un po' di spazio, un po' di tempo per fare domande, intervenire.
La guerra tra Hamas e oggi, il presidente, al 2009, il 5 del 2007, quando diciamo, i territori presi furono divisi tra il governo di Oz e il governo di Hamas. Cosa fu una guerra?
Allora, certo, le parole sono sempre naturalmente da usare con l'attenzione, noi ci accorgiamo di quanto, soprattutto questa parola guerra sia così, forse come quella di pace, ecco, allora ci contentiamo. Ma se guerra è davvero uno scontro tra due eserciti, cioè dovremmo fare una definizione, no? Allora rispondere adeguatamente. Senz'altro, per non evitare la domanda importante, lo scontro, in questo caso il conflitto interno, la guerra, la divisione all'interno dei palestinesi non è solo gravissima e mai si placa, e anzi le notizie anche di questi giorni sono sempre peggiori. Gli ultimi tentativi proprio sono fallito un piccolo vertice che avevano fatto in questi giorni tra palestinesi, e confermano che la sfida, il conflitto, la guerra, se vuoi, in quei giorni, però tu dici guerra perché ricordi uno scontro armato, uno scontro che portò veramente alla vigilia, si diceva, di una guerra civile. Noi ci chiediamo, dopo aver detto questo e quindi aver aperto questa pagina che possiamo, se volete, anche scorrere per non andare a finire, ho messo la diapositiva del 3000 avanti Cristo, ma non abbiamo ancora tutto questo tempo. Ma se dobbiamo, però, intanto metto una mappa un po' generale, poi vedete che possiamo andare. Ecco, se però diciamo guerra, appunto questa, e ci dobbiamo anche porre altre domande: perché, a chi fa comodo questo alimentare continuamente uno scontro interno? Il famoso divide et impera, naturalmente, vale sempre, vale per confermare il potere poi di poter influire in un modo o nell'altro, se non per risolvere una situazione che non è il caso della Terra Santa, del Palestina e Israele, quello invece di prorogare sempre di più una situazione, una soluzione che non vogliono che si metta sul tavolo. Ecco. Per cui anche quella di Gaza, ecco, è stata chiamata guerra, ma in realtà come poteva essere pensata una guerra se c'era solo un esercito? Anche oggi, anche nei territori occupati, non si può parlare di una guerra. Gli stessi strumenti che sono il muro, il checkpoint, sono lo stesso esercito che voi vedete anche pellegrini per la Terra Santa, è solo uno, c'è solo l'esercito israeliano che è di qua e di là, e quindi chiaramente davvero le parole sono molto limitate a descrivere la situazione. Approfitto così per dirvi anche che quel proposito che ci siamo fatti prima, l'ho fatto io a vostro nome, di uscire dalla sala con qualcosa da fare, importante, soprattutto chi ha fatto anche il pellegrinaggio e non può tradire gli impegni presi al Santo Sepolcro, cioè davvero questa terra ha bisogno che noi in qualche modo ci appassioniamo, che noi dobbiamo, ecco, come l'ho detto anche prima, non sto facendo bella figura per sé qua. No, davvero, ragazzi, vi saluto, Donato, carissimo. E dobbiamo sostenere tutti quei progetti delle Shalom e tutti i progetti che rendono possibile questo sogno grande. Io faccio risposte brevi così, per se no sarei un chiacchierone.
Una cosa, forse fuori dal tema, ma sarebbe mica stato meglio e gli ebrei li avessi lasciato davvero che non stavo male, che andavi a fare uno stato là. Se sono andati via, perché sono andati via durante la festa, 2000 anni fa, perché si sono andati a fare uno stato là?
Che forte, guarda,
lei mica male.
No, ma poi non ha detto lei, l'ha detto in modo spontaneo.
Si va contro la storia, non so.
No, se lei si mettesse la giacchetta e la portassimo come tante persone che incontriamo interessate, la portassimo loro lì sul tavolo negoziale, veramente darebbe un contributo più importante che non questi che rimandano sempre il processo di pace, no? E e il patriarca attuale, anche al sinodo, ha detto basta processi di pace, vogliamo la pace. E lei dice, ecco, lei fa un passo, fa un grande balzo indietro, ecco, e questo richiede un approfondimento, ma senz'altro, ecco, si parlava, vi ricordate, di un focolare, ecco, qui c'è proprio riportata la lettera, e allora si parlava, eravamo nel mandato britannico, stiamo parlando del 17, proprio anche per smentire, sapete, tante volte, un po' proprio perché non si fa la fatica di conoscere la storia, si dice, dopo l'olocausto i figli di ebrei sono andati in Palestina, no, qui la storia è molto, molto, va molto più indietro. E Lord Balfour scriveva, appunto, lo vedete in inglese, noi vediamo di buon occhio, vediamo favorevolmente che si crei questo focolare, e scriveva anche, a patto che ciò non entri in contraddizione con gli interessi della popolazione locale. Interessante quel by Jews in any other countries. No, volevo vedere com'era in inglese, ma non lo trovo. La popolazione locale, come viene chiamata?
Nothing shall be done which may prejudice. Niente deve essere fatto che possa pregiudicare,
ecco, con le comunità non ebree,
delle comunità non ebree esistenti.
Sapete, noi abbiamo dei miti un po' che purtroppo ci sono stati messi dentro, non ce li togliamo più, per esempio quello che uno di questi è che i palestinesi non sono mai esistiti, quindi comunque che chiedono uno Stato, non esiste la Palestina, non esiste i palestinesi. Esiste la popolazione nativa, no, di questo territorio, e allora anche se dice non abbiamo questo nome, e riconoscono, e chiaramente, ecco, la popolazione non ebrea. Qui la storia dovremmo naturalmente ricordarci che la sua battuta, se vogliamo, era un discorso molto serio, perché si trattava di identificare anche dove, ecco, invece successivamente poteva proprio essere questo popolare. Poi sarebbe interessante aprire un po' di mappa, vedete questa, per esempio, tutti questi puntini rossi e le prime colonie, anche la questione della terra è interessante anche questo, sapete, un'altra frase che abbiamo, questa, che poi alla fine la terra se la sono comprata, e quindi se uno si compra qualcosa è suo. Oggi questa frase viene ricordata per Gerusalemme, ricordo la vista del Papa Benedetto nel piazzale di Betlemme. Il patriarca attuale ha fatto coraggio e ha detto Sua Santità, Santo Padre, dice, qui stanno impossessandosi della città santa. La città santa non è né nostra, né è di tutte. Ci aiuti a far sì che Gerusalemme sia. E allora, ecco, non basta comprare, ecco, ai pellegrini non distratti, avevo detto non parlo più dei pellegrinaggi, ma ai pellegrini non distratti dovrebbe essere fatto vedere. E mentre si passeggia nel souk, va bene, anche alzare la testa e vedere quelle bandiere israeliane che nel quartiere cristiano, per esempio, spesso sono segno di autentiche colonie, è lì sì, però, che c'è qualcuno che la casa anche gliel'ha venduta, e allora forse per questo, per la custodia di Terra Santa e la stessa diocesi. La stessa Patriarcato del Latino ha lanciato un appello, la CEI ha accolto un po' questa cosa, iniziativa molto semplice. Pensate, se ogni diocesi italiana comprasse un appartamento per un cristiano, per una famiglia cristiana a Gerusalemme, ecco.
Il campo dell'acqua.
Adesso tu già aggiungi l'acqua, allora poi
problema.
E tanto senza acqua.
Dopo,
sì, allora è vero che devo rispondere. Ho detto faccio risposte per lei. Eravamo a Nablus da Abuna Johnny, un giovane prete appena ordinato che è lì in canonica. Ma la prima cosa che ci ha detto: io vi ospito qui in canonica, state volentieri, ma l'acqua non c'è. L'acqua ce l'hanno tutti loro. E si guardava in cima alla collina e l'aridità lasciava il posto a un bosco fitto e a fontane e piscine. Allora vuol dire che l'acqua, come sappiamo, è la madre delle prossime guerre.
Per caso
ha già fatto una domanda, però lei. Ma vediamo. Sì, ma siccome è simpatico, no, scusi. Sì, ma dai, sta scherzando. No, scusi. No. Era solo una battuta, scusi. Scusi davvero,
no. No, prego, se vuol fare una domanda la faccia.
Non c'è mica per caso sotto il fatto che Gesù è venuto e ci ha dato la pace. Ma la pace di Gesù non è stata accettata, non è neanche stato riconosciuto come Messia. Questo che ci portiamo ancora dietro, secondo la mia impressione.
Vedo saltare sulla allora, perché capisce quello che abbiamo detto, lo ripeto. E quello che è importante, ecco, noi abbiamo cercato di percorrere, abbiamo preso Kairos Palestina, abbiamo provato a capire questo conflitto, è conflitto sulla terra, conflitto che riguarda questi popoli, no? E, però attenzione, veramente il nostro grande errore sarebbe quello di confondere i piani, ecco, e soprattutto, va bene, ancora una volta per frasi o per pensieri che abbiamo e che se arrivano ad essere anche come forse lei non voleva dirlo, però sa, bisogna stare molto attenti proprio perché dobbiamo distinguere i piani, il piano della fede, il piano non solo del rispetto ma del riconoscere che le nostre radici dell'ebraismo e i fratelli ebrei non sono, ecco, il popolo di Israele, no? Non sono lo Stato di Israele, non sono il governo israeliano, ha capito? Che è responsabile oggi di questa ingiustizia. E quindi dobbiamo veramente avere questa attenzione, perché sarebbe molto grave, e purtroppo constatare che un po' nella superficialità, ecco, tante persone anche sono portate a vedere dall'infuori una situazione e allora a sovrapporre i piani e quindi a fare veramente un disastro.
C'era una domanda di Arrigo.
Sono stato recente in Palestina, perché ho percorso sono passato attraverso quei checkpoint, in particolare mi sembra di aver riconosciuto quello che c'è tra Betlemme e Gerusalemme, e ho visto tutte queste persone in fila e pensavo, ma se domani ci sarà uno Stato palestinese autonomo, quei muri dopo non li butta più giù nessuno. Cioè, il problema è che l'entità palestinese, così com'è, chiusa, eccetera, vive solo se queste persone possono continuare ad andare a lavorare e integrarsi in qualche modo con una popolazione magari non particolarmente amica, ma della quale non possono fare meno. Se si chiudono lì dentro sarà un'altra Gaza, quindi non riesco a capire come si possa ancora oggi sostenere, anche se capisco che la soluzione più facile, un'ipotesi di due popoli, due stati, che è sicuramente la scelta della maggioranza, quella politicamente più gettonata. Lo stesso Obama sta lavorando in questa direzione, ma chi vede queste situazioni come può accettare di frazionare in questo modo? Certo. Questo è il mio dubbio.
Certo, questa sua domanda, questo suo dubbio è la domanda di tutti, la domanda di tutti, che tutti coloro che realisticamente provano ancora a prendere la parola, ricordate, diciamo, raccolti stasera, provando a mettere delle parole sopra le immagini, no? Abbiamo detto quanto è difficile che queste parole siano date alla situazione. Io vi ho raccontato anche di Gaza, io non riesco a sovrapporre le parole giuste ogni volta che torno per esempio a Gerusalemme. Ecco, questo è l'ultimo report delle Nazioni Unite, dell'OCHA, del febbraio 2010 sulla situazione di Gerusalemme. E quello che lei dice è col muro, il set point, cioè queste strutture che trasformano quella che noi vorremmo fosse la città santa, la città dei due popoli, delle tre religioni, la città soprattutto anche internazionale, non ormai lo sanno più i bambini che Gerusalemme dovrebbe essere appunto internazionale. E questo è solo l'elenco di alcune cose che purtroppo invece le Nazioni Unite monitorano continuamente, che sono la realtà di Gerusalemme. Io ho qui una lettera di Omar, della sua famiglia, è un cristiano che sta a Gerusalemme Est, e quest'estate abbiamo fatto una brutta cosa, spero di non augurarlo a nessuno dei pellegrinaggi. 6 agosto 2010, siamo tre fratelli, Omar, Imad e Aziz, abbiamo un terreno a superficie di 600 metri quadri nella cittadina di Surbaher. Allora, con questa lettera Omar ci ha invitato a demolire la sua casa. Non mi era mai successo, insomma, ho portato tutti questi pellegrini dal Santo Sepolcro alle chiese, dopo ho detto: guarda, che dobbiamo fare questa cosa. Chi se la sente bene? C'è una cosa straziante, no? Cioè, questo è perché? Perché ormai i cittadini di Gerusalemme Est, che non sono ebrei, musulmani, cristiani, non hanno nessun permesso di costruire nella sua casa, nel suo terreno, dopo aver pagato per anni il denaro alla municipalità. Ecco, questo signore si è allargato con tre fratelli più di 20 persone, ha allargato la sua casetta dentro il giardino e ecco l'ordine di demolizione. Entro il 30 agosto, ma con la beffa che se non la buttava giù, per questo ci ha chiamato ad andare con i picconi, il primo settembre sarebbero arrivate le ruspe dell'esercito, attenzione, e doveva pagarle. E allora dice almeno risparmio sulle ruspe. Ma una cosa, ecco, noi abbiamo con un regista torinese abbiamo fatto un cortometraggio che sarebbe dedicato alle le case interessanti. Cioè questo, scusate perché la risposta è più lunga, ma perché vi faccio vedere solamente questo. E, dicevo di Gerusalemme, questo l'abbiamo già detto, il muro, no? Il muro dichiarato illegale, e, il muro che se ne viaggia dentro non è sul confine. Beh, per forza il confine, sapete, la linea verde sono circa 315 km, 700 vuol dire il doppio, quindi è chiaro che non è sul confine. Ma volevo mostrarvi Gerusalemme. Allora, voi vedete a sinistra, questa è tutta quanta la Gerusalemme Ovest, va bene? Perché è stato, è chiaro, anche qui se non lo si vede, questa invece è Gerusalemme Est, impuneata, non c'è impuneata la parte, cioè la parte che dovrebbe essere appunto futura capitale, dello Stato di Palestina. Ma ecco, che cosa c'è oggi? Allora, questo giallino è ciò che resta di palestinese, va bene? Perché? Perché c'è. Ci sono le colonie, allora le colonie sono queste, sono questi insediamenti, e, però attenzione, la cosa più grave della colonizzazione, Obama la sapeva benissimo, infatti l'aveva detto subito, dice venga affermata la crescita naturale. Cos'è questa crescita naturale? Vuol dire che il carpis si allarga, è successo così, il carpis si è allargato, sì, immagino, si allarga, allora ogni città, insomma, tu non puoi mica dire sei contento se la realtà si allarga. Allora ecco la crescita naturale, va bene? E, eccole qua, va bene? Tutto questo avviene nella Gerusalemme Est, cioè lì dove tutti questi sono colonie. Attenzione alle parole, perché voi domani mattina sul giornale che scrive, che riporta magari la notizia giusta che ci sono nuove costruzioni, però dicono magari nel quartiere ebraico di non so, di Male Adumim, ecco. Attenzione, non è un quartiere è una zona della città, è una colonia, le parole non sono. Ma non ci sono solo queste, ecco, il piano è interessante questo, perché non l'ho trovato da altre parti. È partito anche il muro. Allora, infatti dico, quello è il muro, attenzione, guardate il muro, altro che sul confine. Allora, il piano E1 è interessante, cioè praticamente la crescita naturale delle colonie ha tutta una pianificazione, per cui lei dice nella domanda che mi faceva poi cosa sarà se nasce questo Stato di Palestina, cos'è il confine del muro. Noi incontriamo sempre un amico rabbino italiano, lo incontriamo sempre a Tel Aviv, e lui anche all'ultimo incontro ci ha detto il giorno che ci dicono di toglierlo, lo togliamo, in 4 giorni togliamo il muro. Qui da voi, questo è di punti di vista, che sia facile proprio toglierlo, o che invece, come diceva, diventi un confine.
No, spazzatura a Napoli.
È il progetto di unire le colonie diverse da una parte all'altra. Per esempio, interessante, se andate a Gerusalemme nel pellegrinaggio, se andate nella zona, per esempio, della Porta di Damasco, dalle Suore, sì, Bianche, oppure invece verso Montescopo, se avete l'albergo lì, domandate alla guida, domandate, scusi, che cos'è questo quartiere che si chiama Sheikh Jarrah? Quartiere dove tutti i venerdì David Grossman con altri ebrei israeliani, pochi, ma non so, pochi, tanti, sono circa 200 persone, tutti i venerdì vanno a protestare, perché lì avviene, si trova proprio dove c'è l'E1, avviene non la demolizione delle case come Omar, ma la sostituzione delle famiglie. Praticamente dietro i soldati c'è una famiglia di coloni, i soldati portano fuori la famiglia palestinese e mettono... La signora a volte trova la minestra da finire di scolare, ormai è sua, è finita. Allora, questo accade a Gerusalemme, nonostante noi, ma ancora l'ultima, beh, il muro l'avete visto, no? Dove viaggia e dove si muove. Muro. Ah, queste sono le strade, vero? Sì, le strade. Le strade proibite ai palestinesi, perché insieme all'acqua c'è poi naturalmente il frutto della terra, per farci una strada. E però c'è anche, mi sembra che sia, ovviamente stiamo guardando un PowerPoint delle Nazioni Unite, quindi non è di una ONG palestinese. Ci sono i checkpoint, naturalmente, non possono mancare. Le strade, ecco, ancora ad uso esclusivo degli israeliani, un reticolato, e poi mi pare, eccolo qua, la strada per i palestinesi. Poca cosa mi sembra sia restato. E l'ultima cosa, e chiudo, è questa P, no, questa T, va bene, che è una questione molto triste, perché le Nazioni Unite intuiscono che potrebbe essere la soluzione del conflitto. T, la parola T, per cosa sta? Ah, tunnel, c'è anche scritto, sì, tunnel. Tunnel. Allora, come collegare, come far nascere uno Stato di Palestina? Lei, la signora, ha già capito, non vuole pensarci. Così, il progetto è questo, cioè collegare Ramallah con un tunnel con Nablus, Jenin con Betlemme, i cristiani di Betlemme che finalmente, che brontolano sempre, fanno i permessi per andare al Santo Sepolcro, gli facciamo un altro tunnel e viene fuori un popolo di sorci, se non fosse offensivo per loro. Questo ci auguriamo che non sia così, però vi suggerisco, quando ci diranno, quando vedrete ancora sul prato della Casa Bianca il prossimo presidente, speriamo sia questo, ma insomma, che stringerà la mano e dirà è nato lo Stato di Palestina, fatevi mostrare una mappa, perché ho paura che sia questo.
C'era una domanda di Massimo, poi c'è la signora.
L'idea che una parte del mondo arabo faccia comodo lasciare le cose come stanno, è un sospetto o qualcosa di più?
Certo, certo. No, qualcosa di più, io non sono in grado, per le mie conoscenze geopolitiche, di arrivare a darle dei diversi atteggiamenti dei diversi stati, ma lì al confine di Gaza, quando dicevo, vedevo quello, era esattamente la testimonianza, la dimostrazione di quello che sta dicendo, cioè è chiaro, poi appunto la complessità è grossa e soprattutto il futuro tutta l'area, no? Perché è chiaro, lì non c'è petrolio a Gerusalemme, non è questione di petrolio, però è questione di tutta appunto l'area. E quindi noi sappiamo che è proprio per questo che Obama, che la comunità internazionale, diciamo l'Europa, perché se non fosse l'Europa che si assume questa responsabilità, io ho incontrato, come si chiama in inglese, che era incaricato per l'Europa? Blair, ho incontrato Blair ad Attuani. Attuani è un piccolo villaggio di pastori a sud di Hebron. Ecco, Blair il termine esatto non me lo ricordo, era incaricato, adesso non lo è più, incaricato dell'Europa per il Medio Oriente. E lui anche faceva delle belle cose, cioè girava e per esempio era lì tra i pastori di Attuani e gli ha promesso ora di costruire la scuola. Ecco, cioè piccolo, ma sono falle, cioè piccoli, no, tamponare una situazione, ecco. Cioè c'è un'impotenza veramente, a questo punto vergognosa un po', diciamo.
Chiedo scusa, Israele è una delle poche nazioni in cui non c'è recessione in questo momento. E volevo chiederle questo. Ancora vengono chiamati ebrei dall'estero perché vadano ad insediarsi là? E le nazioni di partenza, cioè come funziona?
No, l'Aliyah, cioè la venuta, l'arrivo è ancora, allora è calato molto, viene assistito, viene accompagnato queste persone. Qui c'è soprattutto un dramma umano, no? Ecco, io sempre penso quando sono ai checkpoint e di questi africani, no? Che si vede che sudano, stanno male anche fisicamente, si trovano anche male, comunque sono lì, arrivano da questi paesi, per la loro, in questo caso per questo legame, no? Ecco, con l'ebraismo appunto di famiglia, loro hanno diritto appunto al ritorno, ecco. Interessante, la parola è la stessa che vorrebbero usare i palestinesi con diritto sono un po', diciamo che un po' diversi, perché allora, il diritto al ritorno per un ebreo e lo Stato di Israele è questo, cioè che qualsiasi ebreo, italiano, africano,
sì,
etiope,
lo Stato di Israele fuori, finanzia,
certo,
lavoro.
Non solo lo accoglie, e lo accoglie dove?
Quindi,
nelle colonie.
C'è un progetto, cioè, poi alla fine,
certo. Attenzione, dobbiamo sempre capire appunto che le persone poi alla fine sono. Io sono andato in una colonia vicino a Nablus e avevo un po' di timore perché poi ci avevamo fatto queste idee che i coloni siano, no, tutti quanti. Questi invece non erano persone, tranquillissime, non erano neanche molto religiose, ma questi hanno detto: guardate, noi ci hanno offerto la casa e ci hanno offerto il lavoro. Se ci danno una casa per la vita, noi ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo con i palestinesi. Quindi, capite, perché è importante quello che dicevo prima, non è che dobbiamo dire i palestinesi sì, gli israeliani no, cioè qui bisogna veramente che con realismo, però è il realismo dell'ONU questa, cioè capite perché quando noi usciamo dall'aeroporto con le mappe dell'OCHA, se ci trovano ci fermano, ci fanno, perché? Perché sono giudizi molto, molto grossi, molto pesanti. Comunque esiste ancora questo fenomeno.
C'è ancora una domanda, poi forse possiamo anche due domande.
Devo parlare prima meno
questo per accanimento per Gaza. Gaza cosa rappresenta sia per la stessa che per
questo? No, Gaza non c'è proprio niente. Guardi, Gaza proprio le assicuro, insomma,
però,
su e giù non c'è né petrolio né niente. Sì, ma
no,
lì sono andati via da Gaza nel 2005 facendo poi i conti. No, Sharon, sappiamo sempre che è malato e che aveva avuto molto coraggio, si ricorda quell'estate, questo fatto che aveva sconvolto il suo paese, perché per primo aveva detto dobbiamo ritirarci dalle colonie. E questo a tutti aveva dato un sospiro, come mamma mia, forse all'inizio, che ritirandosi allora capiscono che, direbbe il patriarca Sabà, dice sempre, è facile, ognuno a casa sua. Sì, certo, ognuno a casa sua. Allora, torno di qua e gli altri di là. Ma in realtà a Gaza era un impegno grandissimo, perché bisognava, voi pensate la spesa di questo, pensate Israele, per questo sì, non è in crisi, va bene, ma deve sostenere delle spese grandissime per mantenere il sistema di occupazione. I checkpoint, la costruzione del muro.
Ci devono essere degli interessi.
Certo, però tornando a Gaza, è sicuro che a Gaza invece andava liberato, cioè se non sono venuti via proprio perché non c'era nessun calcolo, ecco, non può esserci nessun calcolo. È lì la striscionina di Gaza, l'avete vista, è appunto isolata e quindi non interessa a nessuno, diciamo. Adesso, ecco, invece bisognerebbe fare il ragionamento appunto della divisione interna, per cui è proprio la divisione interna, lo scontro quindi tra Hamas e Fatah, che ha portato quindi a dire, ecco, se noi dividiamo e questi si fanno la guerra, addirittura anche proprio, questo è stato pesante, localizzandosi, no? Gli uni da una parte, gli altri dall'altra, ecco qua, ancora l'ultima, una delle ultime mappe, eccola qua, così, ecco. Ah no, non c'è, no, non credo ci fosse l'altra, comunque, vabbè, insomma, credo ci fosse l'altra, comunque, ecco. Sì, prima nell'altra mappa.
Vabbè, ultima domanda.
Lei parlava di speranza viva dei cristiani.
Sì.
Il nostro pellegrinaggio a fine agosto abbiamo incontrato un palestinese cristiano di Betlemme,
sì,
insegnante a Gerusalemme e anche conduce una trasmissione radiofonica. E ci parlava di speranza, ma dice che la speranza è un bambino, quello piccolo fuoco, in cui ha tratto fuori anche la terza intifada, che sarà peggio della prima e della seconda.
Sì, guarda, invece di risponderti io leggo proprio cosa dicono loro. Sembra che tu abbia letto il paragrafo 3, che sulla speranza di Kairos Palestina scrivono così i cristiani Terra Santa: nonostante la mancanza anche di un barlume di speranza, la nostra speranza rimane forte. L'attuale situazione non promette una soluzione veloce o la fine dell'occupazione che stiamo subendo. Sì, le iniziative, le conferenze, le visite, le negoziazioni si moltiplicano, ma non sono seguite da cambiamenti nella nostra condizione. Prosegue e dice: nonostante ciò, la nostra speranza resta forte, perché è fondata in Dio. Dio è buono, onnipotente, pieno d'amore per tutti gli uomini, la sua bontà un giorno sarà vittoriosa sul male. Qual è per noi la speranza? E la elencano. La speranza per noi è soprattutto, appunto, fede in Dio, aspettativa di un futuro migliore, a dispetto di tutto. Significa non inseguire le illusioni. La speranza è la capacità di vedere Dio in mezzo al disagio e di essere collaboratori dello Spirito Santo che abita in noi, costanti nel rimanere saldi, nel lavorare per cambiare fin le piccole cose, non arrendersi al male, ma fronteggiarlo e continuare a resistergli. Non vediamo nulla nel presente o nel futuro, tranne che rovina e distruzione. Esattamente, non si può fare. Vediamo la mano dei potenti, la crescita della separazione razzista, l'imposizione di leggi che negano la nostra esistenza, confusione e divisione tra noi stessi palestinesi. Ma la nostra Chiesa e la nostra terra è piena di speranza. E c'è tutto un capitolo che a questo punto vi chiedo di leggere, dove elencano le comunità parrocchiali piene di giovani, i centri locali di teologia, di dialogo interreligioso, tutta una serie di realtà. Ecco, io credo che se loro hanno questa speranza, non saremo mica noi a perdere la speranza, saremo tradiremo anche loro. Grazie.
Allora, c'è un'ultimissima domanda, prego.
Ah sì, io per me, ma poi
cosa possiamo fare noi cristiani qua?
Avete sentito? Cosa possiamo fare noi cristiani qua?
Di concreto,
perché la prima risposta c'era già, quella della preghiera, quella della... No, chiaro, preghiera.
Chiedo scusa, ma io andavo avanti dietro.
No, certo, nel senso che la prima cosa è proprio la comunione, no? Proprio quello che il Sinodo ci ha chiesto in modo fortissimo, io vi lascio a quelle righe, no? Del messaggio, proprio la comunione. Ecco, dobbiamo far vivere questo Sinodo, sentirci un'altra cosa. E poi però questa comunione di preghiera, proprio di affetto, deve anche far sì che questi ponti che non sono muri, ma sono ponti, siano più significativi. Lo ha detto lei, aiutateci a migliorare i pellegrinaggi. Ecco, non è possibile che un cristiano proprio faccia turismo religioso, ma vada, deve essere in comunione. Ancora dobbiamo nella nostra coscienza essere sereni di cercare la verità. Allora, per questo non prendete sempre internet, è anche una brutta cosa, però è anche quella possibilità di avere notizie in modo diverso, di cercare di sapere che quando le persone che abbiamo incontrato, per esempio in pellegrinaggio, bisogna poi restare in contatto, i preti. Ecco, noi pubblichiamo sempre nei libri che trovate poi nel banco, abbiamo fatto per esempio una via crucis in Terra Santa in Palestina. Ecco, alla fine di questo libro il patriarca ci ha chiesto, pensate, una cosa semplicissima, ha detto: perché nessuno pubblica le mail dei nostri parroci? Che banalità, pensate. Allora uno con la mail scrive al parroco di Beggiala, ecco, no? Dove c'è il seminario, scrive e gli domanda notizie. E allora, perché no, sostiene un seminarista del patriarcato. Tutte queste cose, guardate, io... Purtroppo anche nella mia diocesi ho sperimentato, ci sono preti che non sanno che ci sono le parrocchie, vescovi che non sanno che c'è una diocesi, un seminario, veramente questo credo sia. Quindi ce n'è da fare.
Grazie. Buonasera.